Nella lezione di ieri avevo cercato di spiegarvi il problema della distinzione degli ambiti, delle competenze legislative delle regioni e di quelle dello Stato e in particolare la difficoltà di trovare elementi abbastanza solidi, abbastanza precisi, abbastanza riconoscibili con cui costruire questa linea di ripartizione dei campi che la Corte Costituzionale dovrebbe sorvegliare. La linea, vi dicevo, è costruita in base ad alcuni legge statale, legge regionale, ad alcuni limiti di legittimità, il territorio, le materie, i principi contrapposti al dettaglio. Questi sono limiti di legittimità. Quando un giurista parla, i giuristi parlano in una logica binaria, le cose si dividono sempre in due, soggettivo, oggettivo, formale, sostanziale, e qui siamo in un'altra grande divisione. Quando si parla di un limite di legittimità, ci si attende che ci sia un'altra categoria, che è il limite di merito. Troverete spessissimo questa contrapposizione, che è molto normale e anche un po' incasinata perché è usata in contesti un po' diversi, ma qui è molto chiaro. E lo spiegava la nostra Costituzione nell'articolo 117, che diceva: le regioni nel loro territorio e in seguenti materie possono legiferare nel limite del rispetto dei principi della legge dello Stato. I principi sono fissati dalla legge dello Stato, il dettaglio lo fa la legge regionale. E questi principi, questi limiti, sono limiti di legittimità, nel senso che sono sindacabili da un giudice, dalla Corte Costituzionale, attraverso le forme tipiche di una valutazione che compete al giudice. Il giudice compete una valutazione sulle forme giuridiche, mai nella sostanza delle scelte politiche. Ecco la contrapposizione tra legittimità e merito. Quando il giudice dice ma questo appartiene al merito politico dell'atto, vuol dire che sta dicendo questo io non lo posso giudicare. È qualcosa che io non posso giudicare perché riguarda scelte politiche e le scelte politiche appartengono a un altro circuito, che è il circuito della politica, il circuito della rappresentanza. È normale, per esempio la Corte Costituzionale di fronte a una questione prospettateli spesso dice le seguenti cose: le critiche, le accuse, l'impugnazione di questa legge non riguarda la legittimità dell'atto, per cui la corrispondenza dell'atto costituzione, il procedimento eccetera, ma alle scelte politiche, al merito politico, e di conseguenza fuoriesce dal mio giudizio. Costruendo l'impalcatura delle competenze statali e regionali, anzi essenzialmente di quelle regionali, la Costituzione del 48 contrappone ciò che spetta al giudice di valutare, il giudice che è il nostro amato giudice di sedia, detto anche vopos del campo di concentramento, il quale è messo lì a vigilare questa linea, contrappone questi limiti di legittimità sindacabili da un giudice dal limite di merito. Limite di merito che consiste nel conflitto di interessi. È un conflitto tra interessi politici, e questo non è il conflitto di interessi che riguarda il presidente della Mediaset, è un conflitto di interessi che riguarda l'interesse politico della regione e l'interesse politico dello Stato. Notate, perché è una cosa importante e vi fa apprezzare, la bellezza dell'architettura. È stata una bella architettura quella del 117, molto astratta, senza il supporto di un ingegnere che facesse il calcolo dei cementi e senza l'esperienza di un geometra, ma l'architetto ha fatto un bel disegno architettonico e dice: io creo le regioni perché siano politicamente autonome, perché per le ragioni che vi dicevo ieri. Per essere politicamente autonome devono avere una competenza legislativa, perché solo producendo una loro legge possono staccarsi dalla legge decisa in Parlamento nazionale dalla maggioranza che ha vinto le elezioni. E fin qua ci siamo. Però questa possibilità di contrastare, di contrasto, di concorrenza tra due indirizzi politici può portare a situazioni intollerabili. Allora, quando il conflitto non è più un conflitto ammissibile all'interno di uno Stato unitario, ci deve essere un modo con cui il centro si impone sulla periferia. Ci deve essere un modo con cui l'interesse nazionale, che è la parola chiave, prevalga sull'interesse regionale. E questo modo è semplicemente uno. Il governo può impugnare la legge della regione, che va contro il conflitto, va contro l'interesse nazionale, l'indirizzo politico del governo, ma non di fronte a un giudice, che non è il suo mestiere, ma di fronte alla massima autorità politica dello Stato, e cioè il Parlamento. È il Parlamento che ha il potere di decidere in un caso in cui il governo ritenga che la regione abbia perseguito un indirizzo politico, un interesse che è del tutto incompatibile con quello statale, con quello nazionale, con quello centrale. È un conflitto politico. Lo Stato sta producendo uno sforzo, tanto per cambiare, di riduzione della spesa pubblica e in particolare della riduzione della spesa sanitaria. Una regione dice no, io voglio continuare a garantire i servizi sociali e anzi aumento le prestazioni sanitarie totalmente gratuite. Siccome questo potrebbe anche creare qualche episodio molto vistoso di migrazione sanitaria, che tra l'altro già c'è, ma ancora più vistoso, perché uno allora prende il treno della Calabria e va a curarsi in questa regione perché lì tutto è gratis e funziona bene, ecco che lo Stato, di fronte a un governo, di fronte a un fenomeno del genere che rischia di distruggere la sua politica finanziaria e creare grossi problemi di compatibilità, di tenuta del sistema, può impugnare la legge regionale di fronte non a un giudice, che non è un'autorità politica, che ne dica qualcuno, ma contro il Parlamento, ma di fronte al Parlamento. Spetta al Parlamento, come depositario della rappresentanza nazionale, decidere questi conflitti. Questa è l'architettura. La cosa fantastica è che questo limite di merito non è stato mai usato. Non c'è stato mai un caso, ma dico neanche un caso, in cui il governo abbia investito di questa problematica il Parlamento. E ciò sicuramente non perché non sia mai esistito nessun conflitto di interessi, un conflitto tra indirizzi, ce ne sono stati a iosa, ma nessuno di questi è stato seguito da un'impugnazione della legge regionale di fronte alle Camere. Tanto è vero che noi non sappiamo, ormai non c'è più questo meccanismo, è stato abrogato nel 2001, ma non sappiamo neppure come si sarebbero comportate le Camere. come avrebbero deciso, con quale procedura, se con legge, con mozione, non si sa, mai usato. E il motivo, e questo vi spiega anche come si è implosa l'architettura del nostro Costituente, il motivo è che l'interesse nazionale da limite di merito è diventato l'ingrediente per definire tutto questo. Che cos'è il principio e che cos'è il dettaglio? Risposta della Corte: io non lo so che cosa sia il principio e cosa sia il dettaglio, non c'ho lo strumento divino di vedere nella natura delle norme e distinguere ciò che può essere la norma di principio da ciò che può essere la norma di dettaglio. Io ragiono in base a questa valutazione. Questa norma deve essere uguale per tutto il territorio nazionale o può essere diversificata la sua applicazione? Cioè, prevale un interesse unitario oppure può esserci un interesse regionale differenziato? E questo non lo puoi dire a priori, lo puoi dire con delle valutazioni che ti portano molto vicino a una valutazione di merito. Io ricordo sempre l'esempio di una cosa che avevo dovuto scrivere in anni giovanili, appena era uscita la legge sull'artigianato, la legge quadro sull'artigianato, e leggendo gli atti parlamentari a un certo punto mi trovo di fronte a un conflitto politico all'interno della commissione, a proposito delle commissioni, delle loro, come dire, vicinanza agli interessi corporativi, in cui le associazioni artigiane, i deputati, parlando in commissione, dicevano: la mia organizzazione, che non è del partito, ma l'associazione artigiana, chiede un rinvio perché vuole mediare, e dopo rinvii, e alla fine un giorno hanno sbloccato perché tra le associazioni artigiane avevano raggiunto un accordo, e in calce a questa dichiarazione del deputato è: questa è finalmente una soluzione che va bene a tutti, non ammetteremo applicazioni a macchia di leopardo. Anche di recente ho sentito qualcuno parlare di macchia di leopardo. Quando un politico romano, come direbbe la Lega, parla di macchia di leopardo, sta parlando di autonomia regionale. Per cui, dove non si ammettono applicazioni a macchia di leopardo, si dice prevale un interesse unitario e questo blocca la possibilità di differenziare. Quella diventa una norma di principio nel lessico giuridico. E come norma di principio è difendibile dalla Corte. La Corte applica questo ragionamento facendo valere un limite di legittimità. Dice: ah, quello è un principio. Perché è un principio? Perché rappresenta un interesse unitario, non differenziabile. E quindi è un limite di legittimità alla legge regionale. Vedete, un ragionamento complesso che porta quella che è una valutazione del livello degli interessi, che dovrebbe essere una valutazione politica di merito, in una valutazione di ciò che è principio e ciò che è dettaglio. Ma le materie sono le stesse, parlando dello stesso discorso. Vi dicevo ieri, le materie sono indicate in Costituzione con delle etichette. Queste etichette sono etichette vaghe. La beneficenza pubblica, le fiere dei mercati, il turismo. Benissimo. Prendiamo l'esempio del turismo, visto che sono caduto lì. Il turismo è materia regionale, il che vuol dire che lo Stato può intervenire, poteva intervenire, perché oggi le cose sarebbero cambiate, ma mica tanto, e potrebbe intervenire soltanto con norme di principio. Benissimo. Ma la materia turismo da che cosa è rappresentata? Che cosa c'è dentro il contenitore? Per esempio, dentro nel contenitore c'è sicuramente i contributi alle aziende turistiche. Bene, perfetto. Ma c'è anche la classificazione alberghiera. Cioè il fatto che gli alberghi abbiano 1, 2, 3, 4, 5 stelle, 6 stelle, un intero firmamento, se dovete a cielo aperto, poi c'è tutte le stelle che volete. Questo è anche materia turismo? Ecco, su questa cosa c'è stato un conflitto storico tra Stato e Regione. E la Corte ne è uscita dicendo: la classificazione alberghiera è interesse nazionale. Perché? Perché il turista che arriva sulla costa adriatica o va ancora più in giù, non può ogni regione trovarsi una che dà 3 stelle, l'altra che dà 5 lettini, la terza che dà 6 pini con gli uccellini, perché ovviamente questa non è un'indicazione. Il ragionamento non è stupido, è un ragionamento di buonsenso. E quindi ci vuole una normativa unitaria. Abbiamo tolto dalla materia turismo la sottomateria classificazione alberghiera. E questo l'abbiamo fatto in base a quale ragionamento giuridico? A un ragionamento giuridico di buon senso, che vuol dire poco giuridico, che si basa sulla differenziabilità della disciplina. È semplicemente un ragionamento fatto al bar. Ma è bene che ci siano diverse, 22 discipline diverse, o è meglio che ci sia una disciplina unitaria? È meglio che sia una disciplina unitaria, benissimo, fuori. Questo è sottratto la materia. Dice la Corte, guardate che nell'elenco del 117 ci sono alcune materie che sono classificate con l'interesse vicino. Infatti nell'elenco c'erano trasporti e tranvie di interesse regionale, lavori pubblici di interesse regionale. Cioè già la Costituzione collegava alcune materie a un livello di interesse, il che vuol dire che costruire un'opera pubblica di interesse regionale è competenza regionale. Ma se è il ponte di Messina, quello non è più un interesse regionale, è un interesse nazionale, anzi un interesse europeo, se non mondiale, galattico. Anche perché i costi più o meno sono rapportabili. Allora, in base alla grandezza dell'opera, ai riflessi economici dell'opera e a una serie di considerazioni sul senso dell'opera, quest'opera può diventare di interesse nazionale o di interesse regionale e cambia competenze, cambia il vaso in cui viene messo questo oggetto. Operazioni altamente aleatorie. Voi direte il territorio no. Territorio sì, anche il territorio è stato riletto in termini di interessi. Quando la provincia autonoma di Bolzano decise di finanziare il monumento al nostro eroe nazionale, io sono di origine bolzanina, ho molte origini, forse per questo alcuni mi ritengono bastardo, sì, forse sì, la provincia di Bolzano decise di restaurare il monumento a Andrea Sofra. Andrea Sofra è stato impiccato, se ben ricordo, impiccato direi sì, a Mantova. E quindi il monumento sta lì, fuori dal territorio della provincia di Bolzano. E quindi il governo lungimirante gli ha impugnato la legge dicendo tu stai andando fuori dal tuo territorio. E la Corte Costituzionale gli rispose no. Il territorio non è una dimensione geografica. Vero? Il territorio non è una dimensione geografica. No, è una dimensione di interessi. Per cui se l'oggetto non sta geograficamente nel territorio, ma è interesse della collettività territoriale recuperarlo, tutelarlo, finanziarlo, eccetera, ben può farlo. Per cui perfino il limite del territorio è stato lavorato e modificato e plasmato in base alla considerazione del livello degli interessi. Sorprendente. Questo ha significato che progressivamente tutto il discorso sulle competenze regionali, così ben disegnato dall'architetto costituente, nella pratica, nel facimento delle malte, è diventato tutto intessuto dalla considerazione degli interessi. Cioè quello che doveva essere il limite di merito, il limite politico riservato al Parlamento, è diventato il criterio per comprendere i limiti di legittimità. Non preoccupatevi, io tutto questo non ve lo chiederò all'esame, se qualcuno vuole andarsene per questa ragione può farlo. Ve lo spiego perché vorrei che ogni tanto magari capiste anche la complessità dei problemi. E questo mi serve per spiegarvi anche perché si arriva alla riforma del 2001 e perché la riforma del 2001 sia un fallimento. Si arriva alla riforma del 2001 perché alla fine degli anni 80 e diciamo per tutti gli anni 90, la giurisprudenza costituzionale è diventata in larga parte fatta di leggi, di sentenze date sui conflitti Stato-Regione. Siccome la linea di demarcazione dei due campi si è totalmente scolorita, territorio vabbè, ma le materie e i principi erano in tanto interesse, voi capite che i due giocatori di tennis giocavano senza righe, senza linea in campo, il che è molto imbarazzante per il giudice di sedie. Come fa a chiamare l'out non avendo una riga? Fa occhio. Ma facendo occhio a ogni palla c'è la contestazione in campo. No? E questo rende il sistema istituzionale insostenibile. Non ci può essere un sistema così istituzionale che si basa sul conflitto. E sul conflitto e sulle decisioni del giudice. Poi il giudice non è il legislatore, il giudice giudica caso per caso. Allora vi ho parlato delle opere pubbliche, vi ho parlato di turismo, di fiere, di un sacco di cose, di artigianato. Piccole sentenze, ognuna di queste sentenze va a chiamare la palla. Ma non è che chiamando dentro o fuori mille palle si aiuta a stabilire dove corre la riga. Capite? Dove c'è la linea. Allora la pressione generale di tutte le regioni, di tutti quelli che studiano queste cose, e anche del governo in fin dei conti, è stata nel senso di premere perché ci fosse una revisione del titolo quinto. Dichiarazione di fallimento. Ricordo che i miei corsi di diritto regionale, che sono condannato a fare fin dalla tenera età, iniziavano sempre dicendo: cari ragazzi, io vi indico un manuale, ma questo manuale, se voi frequentate le lezioni, non usatelo, perché l'unica cosa che importa, che fa capire come funzionano le regioni e come si dividono le competenze dello Stato da quelle regioni, è questo pacco di giurisprudenza. Sentenze. Tutti gli out chiamati della Corte Costituzionale nel corso dei decenni. Quello ti dice come è fatto il campo di tennis. Perché discorsi astratti, sì, certo. Il discorso astratto è che il campo di tennis è fatto così e ci sono le righe, ma siccome le righe non ci sono, se vuoi capire come funziona il comportamento del giudice di sedia che chiama l'out, devi leggerti la sua giurisprudenza. E così siamo arrivati al 2001. La riforma del 2001 è un emblema di questa Repubblica. Io ne ho parlato male fin dal primo giorno, per cui non posso, anche se al referendum ho votato sì, ma tecnicamente era, politicamente era necessario fare una riforma, ma tecnicamente è quanto di più sbagliato potevano fare. E vi spiego perché. È una riforma che nasce dal governo di primo governo Prodi e dalla commissione bicamerale presieduta da Massimo D'Alema. Commissione bicamerale arriva alla fine dei suoi lavori con un mega progetto di riforma costituzionale obbrobrioso, veramente obbrobrioso. E infatti tutti noi tifavamo, fallisce, 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 anzi io non ho neanche tifato, ho scommesso il manuale, prima edizione del manuale di diritto costituzionale, è stata concepita quell'anno, dicendo tutti si bloccano con i loro manuali aspettando la nuova Costituzione. Io non ci credo e quindi mi metto a scrivere il nuovo manuale, infatti il manuale ha avuto un immediato successo e si è classificato come il più venduto in Italia, cosa che ha degli aspetti piacevoli. E il fallimento di quella riforma è stato dovuto essenzialmente a cause politiche naturalmente e ha lasciato il problema del titolo quinto. E allora il governo Amato, a fine legislatura, ha stralciato da questa mega riforma il titolo quinto, lo ha un po' bonificato perché c'erano scritte un po' di stupidaggini, per esempio a un certo punto si diceva la Repubblica federale, ha tolto il federale, ma resta questa frase che dopo vi commenterò, e l'ha portato in Parlamento dicendo le regioni sono tutte d'accordo, ce lo stanno chiedendo, i comuni e le province sono tutte d'accordo. Le forze politiche hanno detto tutte sì in commissione, salvo la Lega che aveva detto no, ma poi si sono sfidate in Parlamento, per cui c'è un accordo generale. E quindi porto questa riforma poi bisogna finire la legislatura dicendo abbiamo fatto la riforma della Costituzione, perché pare che faccia molto figo, e è arrivata ed è stata approvata per 3-4 voti, maggioranza assoluta. Nel frattempo il centrodestra aveva maturato tutta la campagna elettorale contro questa riforma, ha chiesto il referendum ed è stato il primo referendum sulla riforma costituzionale della storia italiana, e questo referendum ha avuto esito positivo, nel senso che i sì hanno superato i no, e quindi questa riforma inattesamente, inaspettatamente, è entrata in vigore nel novembre del 2001. Perché è una cattiva riforma? Perché è una riforma che ignora i problemi, come sempre in Italia. I problemi sono questi. Però la logica del territorio, la logica delle materie, i principi, e il dettaglio, eccetera, restano gli elementi con cui vengono definiti gli ambiti della competenza dello Stato e la competenza delle regioni. Si sono cambiate mille cose, alcune di grandissimo effetto, come adesso vedremo, ma si è lasciato l'impianto tradizionale. In più si è cancellato, perché questa è la richiesta delle regioni, qualsiasi riferimento all'interesse nazionale, pensando che così il problema fosse risolto. Tipica soluzione italiana anche questa. Come si risolvono i problemi? Ignorandoli. È una buona strategia di vita, devo dire che la applico spesso, ma devo dire che sul piano delle istituzioni, facendo una riforma costituzionale, non paga. In più c'è una vera rivoluzione simbolica. La rivoluzione simbolica è contenuta già nel primo articolo del titolo quinto. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Vedete, questa è una norma interessante, che ha perso il suo swing da quando la Repubblica ha perso l'aggettivo federale, perché era nata come Repubblica Federale. Poi hanno detto, ma federale no, dai, non si può mettere l'articolo 114 che l'Italia è una Repubblica Federale. O lo metti all'inizio, o non lo puoi dire dopo. E poi non si fa bella figura. E per cui è rimasta Repubblica. La Repubblica è un interessante cocktail composto da comuni più province più città metropolitane più regioni più Stato. Il che significa che la Repubblica è diversa dallo Stato. Sarebbe uguale a Stato se gli altri ingredienti sono uguali a zero, fossero uguali a zero. Fino a qui la matematica la conoscete anche voi, vero? Ecco, bravi. La cosa interessante è che, tra l'altro, uno di questi ingredienti non c'è. Le città metropolitane esistono solo sulla carta, sono state fatte diverse leggi sulle città metropolitane, ma nessuna città metropolitana è stata istituita. Non si sa neanche come istituirla. Si sostituisce la provincia, come dicono i più, sbagliando, è un maxi comune, è un organismo di terzo tipo, non si sa. Comunque nella ricetta si è messo questo ingrediente. Chiunque abbia così poca esperienza di cucina di seguire le ricette sa che è imbarazzante seguire una ricetta di cui non si conosce un ingrediente, no? Veramente imbarazzante, per cui la Repubblica Italiana non si sa bene che cosa sia, perché un ingrediente manca. Però la cosa interessante è che il messaggio che viene dato è che la Repubblica non è essenzialmente lo Stato, ma lo Stato è solo un ingrediente della Repubblica. La Repubblica comincia con gli 8.000 comuni, 8.100, le 110 province, le 20 regioni più due province autonome più uno Stato. Questa è la dosatura del nostro sistema. Grande effetto. Perché prima la norma diceva la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Prima si diceva che la Repubblica è lo Stato e si riparte in regioni, province e comuni. Oggi si dice che la Repubblica non è lo Stato è un ingrediente della Repubblica. Il che significa che l'idea che esista un soggetto diverso dallo Stato, che dovrebbe essere la federazione, è un'idea in qualche modo rimasta. Ma la vera rivoluzione è contenuta nella norma chiave, che è l'articolo 117. Perché una vera rivoluzione? Perché il 117, a parte alcuni movimenti inconsulti messi nel primo comma, al secondo comma incomincia a definire non le competenze delle regioni, ma le competenze dello Stato. Cioè, motteggiando le costituzioni geneticamente federali, e quindi essenzialmente Stati Uniti e Svizzera, si pensa che la Costituzione debba definire non dall'alto in basso le competenze degli enti minori, ma dal basso in alto le competenze dello Stato. Per cui si definiscono le competenze esclusive dello Stato, si mantiene in piedi la categoria delle competenze concorrenti, che tanto aveva fatto bene il Paese, con la distinzione dei principi e dettaglio, che non aveva mai funzionato, e poi c'è la norma residuale a favore delle regioni. Tutto ciò che non è elencato, dice l'articolo 117, significa che là c'è competenza regionale, che è esattamente la struttura dei paesi che sono geneticamente federali, che sono nati per unione. È la traccia di quello che si chiama il principio di attribuzione, che non a caso vale per il diritto comunitario. Tutto ciò che non è attribuito agli organi comunitari resta degli stati sovrani. Qui noi abbiamo uno stato sovrano che si mette sulla testa e guardando dal basso dice: io definisco le competenze di me stesso e tutto il resto vuol dire che sta in capo alle regioni. Interessante. Questo sul piano legislativo. Poi fa un altro miracolo. Sul piano amministrativo stabilisce il principio della sussidiarietà, parola che tornerà più volte nel mio discorso. Principio di sussidiarietà, che è un principio di derivazione europea, ma in realtà è di derivazione tedesca, ma in realtà deriva da un'enciclica del Papa, come tutto, è il principio per cui lo Stato centrale, o l'Unione Europea, non deve fare tutto, ma deve fare soltanto ciò che le autorità periferiche non riescono a fare. Il problema del Papa è un problema diverso, della sussidiarietà orizzontale, cioè che lo Stato non facesse quello che può fare la famiglia, e cioè l'educazione dei figli, scuola privata. Ma questa è la sussidiarietà orizzontale, che è anche predicata nella riforma, in un certo articolo. La sussidiarietà verticale, che è quella tedesca che poi arriva in Comunità Europea, è invece una ripartizione dei poteri tra centro e periferia. Il centro deve astenersi di occuparsi di problemi che possono più convenientemente essere amministrati, gestiti in periferia. Questo vale per le competenze amministrative come criterio generale, per cui le competenze amministrative 118 vengono così definite. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario, vedete, l'esercizio unitario ricorda l'interesse nazionale non frazionabile, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato. Qui abbiamo ripercorso l'articolo 114. Tutto sta agli 8.100 comuni. Salvo che la legge non faccia salire l'ascensore della sussidiarietà ai piani superiori. Perché? Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza stanno a indicare questa logica. Tu fai una legge che stabilisce una certa funzione amministrativa. Costruire gli asili nido. Questa legge si colloca a livello comunale. Ci sono ragioni per togliere il comune, è meglio farlo a livello provinciale? No. E resta a livello comunale. Benissimo. Tu fai una legge e prevedi norme per organizzare corsi di formazione professionale. Le funzioni amministrative partono dal comune. È bene che stiano là o è meglio farle salire? È meglio farle salire. Qual è il livello più adeguato? Il livello più adeguato può essere, che so io, la provincia, può essere la regione, là lo collochi. Per cui in sostanza la sussidiarietà è soltanto un invito al legislatore a appiccicare un peso sulle funzioni amministrative in modo che tendano a stare in basso, ma poi a applicare un ragionamento di adeguatezze che faccia risalire il livello di competenze al livello più adeguato, a quello che meglio può svolgere le cose. Se devi costruire un'autostrada che taglia l'Italia, oppure il canale 5 dell'alta velocità che taglia orizzontalmente tutta la pianura padana, qual è il livello? Quello comunale? Ogni comune si fa il suo binario? Quello provinciale? Quello regionale? Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, sperando che non passi anche per Emilia Romagna? Difficile, è meglio lo Stato. E allora l'ascensore sale e in base al principio di adeguatezza colloca le funzioni a livello statale. Capite come funziona? Non è un meccanismo preciso, è un indirizzo dato al legislatore. Sussidiarietà, adeguatezza, in mezzo c'è la differenziazione che vorrebbe dire tu puoi anche differenziare gli enti. Per esempio, vuoi fare finalmente, magari ci fosse una politica urbanistica seria in Italia, politica urbanistica in questo paese è dei comuni, hanno una specie di sovranità urbanistica, sono loro che decidono cosa e come si costruisce. Qual è il risultato? Basta andare a vedere le nostre periferie, se guardate come gestiva le cose Ercole d'Este e come ha gestito le cose la Repubblica Italiana a Ferrara, ma in qualsiasi città di questo territorio, vi rendete conto che i comuni non sono adeguati. Non sono adeguati perché sono troppo intrisi di interessi. Immaginatevi un comune della Barbagia che abbia di fronte l'Aga Khan che vuole fare un villaggio turistico, che capacità ha di contrattazione, no? Allora, ci sono alcuni comuni che sono in grado di gestire l'urbanistica, che possono essere sicuramente quei comuni che hanno anche uffici competenti, e alcuni comuni che non possono gestire l'urbanistica. Ecco il principio di differenziazione. Io dico, la legislazione colloca l'urbanistica a livello comunale, ma soltanto i comuni che, differenziando la categoria dei comuni. Vedete, bellissimi discorsi. Discorsi di grande respiro, di alta cultura, ma tutti da capire e da applicare soprattutto. All'inizio dell'entrata in vigore del titolo quinto, la gente ha cominciato a dire, va benissimo, chi si occupa, che so io, dite qualsiasi funzione amministrativa, non so, la marina mercantile. La marina mercantile non è nelle competenze dello Stato. Quindi sono i comuni a occuparsi. Immediatamente la Corte Costituzionale è stata chiamata in ballo e ha cominciato a mettere gli argini, dicendo non è cambiato niente. Le future leggi cambieranno gli assetti delle competenze. Per il momento tutto resta così. Resta però il problema che l'attività legislativa invece è individuata con precisione. C'è un elenco di materie di competenze dello Stato, alcune anche risibili, lo Stato e la legislazione sulla politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, perché poi si dice che anche le regioni possono avere rapporti internazionali, l'immigrazione, la difesa delle forze armate, la moneta la fa l'Europa magari, ma insomma, la tutela del risparmio, la tutela della concorrenza, che è una materia fondamentale, gli organi dello Stato, nessuno ha dubitato che la legislazione sugli organi dello Stato non potesse transitare le regioni, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato, anche qui è difficile negare che lo Stato organizzi se stesso, l'ordine pubblico e sicurezza, la cittadinanza, la giurisdizione, le norme generali sulle istruzioni, la previdenza sociale, la legislazione elettorale degli enti locali, pesi e misure. Vedete, sono la tutela dell'ambiente. Alcune di queste materie sono materie estremamente intricate, tipo la tutela dell'ambiente, la tutela della concorrenza, sono materie difficili da capire su cui c'è stato un enorme contenzioso. Alcune materie sono materie scontate, Ma così abbiamo finito l'elenco. Alla lettera S, tutela dell'ambiente, finisce l'elenco delle competenze esclusive dello Stato. Notate che dove lo Stato non ha competenze esclusive, non ha amministrazione, non ha potere regolamentare, non ha possibilità di spendere. E ditemi se questo è un regime compatibile con qualsiasi organizzazione statale, ma soprattutto con un'organizzazione statale di tradizione centralistica come quella italiana. Vedete, l'effetto dirompente, ma un effetto di facciata dirompente, perché quello che ha rotto è soltanto le poche idee che avevamo. È dovuto essere tutto ricostruito questo quadro a colpi di sentenze della Corte Costituzionale. Per cui se il problema di arrivare alla riforma è stato quello di diminuire il contenzioso regionale, Stato-Regione, il risultato della riforma è stato di raddoppiare, soprattutto nei primi anni, il contenzioso. È prova provata, prova ontologica del fallimento di questa riforma. Pausa.